Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info. Siamo su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi andiamo a consigliarvi un'altra lettura, un po' anche in continuità, se vogliamo, con la scorsa puntata, dato che trattiamo un nuovo testo edito da Eris Edizioni, di cui un po' abbiamo parlato in occasione della presentazione assieme a Iuri di Molfetta, autore di Una città perfetta, mentre quest'oggi andiamo a consigliarvi la lettura del libro Io non sono come voi, un testo di Marco Boba, all'anagrafe Marco Bolognino, torinese di nascita, come si legge nel retrocopertina, calabrese e pugliese di sangue, che ha iniziato la sua militanza a 15 anni e non l'ha mai abbandonata. Dal 2007 è entrato nella redazione di Radio Blackout e, refrattario al lavoro fisso, la sua esperienza lavorativa spazia in molti campi. L'unica costante, si legge, sono le tapparelle e la cucina vegana. Praticante e istruttore di arti marziali, appassionato di cinema e libri, si diletta a scrivere e disegnare e quando riesce ama viaggiare. Tra pochissimo infatti ci metteremo in collegamento proprio con lui da Torino per potervi consigliare questo romanzo, un romanzo tra l'altro anche questo illustrato in maniera molto particolare, illustrato da Rocco Lombardi, si legge nel retrocopertina, nato a Formia nel 73, writer e batterista punk di formazione, pubblica fumetti e illustrazioni dal 2001. Con Simone Luzzo fonda la Mette Comics, con cui pubblica L'albero spregiato e Non senza mano cattiva, e il suo primo silent book Annetta esce per NP Editore. Tra l'altro è tra gli autori della rivista Giuda e per le omonime edizioni realizza Campana e per Blue Gallery di Bologna pubblica il bestiario Fiera Nera. Gira l'Italia assieme a Marina Girardi con Noma Disegni, quindi un progetto in divenire fatto di laboratori itineranti, storie e disegni ispirati al paesaggio. Questo è un libro di 344 pagine, assolutamente molto molto scorrevole, tutta una serie di esperienze, penso, e anche di riflessioni, penso, a comuni non un po' ognuno di noi, e quindi adesso vi lascio un po' uno stacco musicale per permetterci appunto il collegamento con Marco. Nel frattempo vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete interagire con noi anche sulle nostre pagine Facebook, Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. A tra poco.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μήκο εδώ σταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πολιτικό. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πολιτικό. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά.
Ed eccoci allora, siamo in diretta assieme a Marco, come preannunciato poco fa. Ciao intanto e grazie del collegamento.
Figurati, prego, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento e boh, sono qua.
Esatto, noi stavamo appunto anticipando agli ascoltatori che quest'oggi andiamo a consigliare un'altra lettura, quindi il tuo libro Io non sono come voi, e leggendolo appunto abbiamo letto come questo testo sia stato scritto tra la primavera del 2002 e il gennaio del 2006. Io quindi ti chiederei intanto, per cominciare un po' la nostra chiacchierata, come nasce questo libro?
Ma semplicemente nasce così, da un'idea di... neanche un'idea, è nato come uno sfogo più che altro, perché mi è sempre piaciuto scrivere. In quel periodo lì, soprattutto nel 2002, è stato scritto la maggior parte tutto nel 2002. Nel 2006 è stato messo poi digitalizzato, perché prima era stato scritto su un quaderno a penna come sfogo. E vabbè, chi leggerà o chi ha letto il romanzo, il tutto nasce da un malessere per una storia d'amore che è finita. E, come dire, io me lo sono vissuto proprio come uno sfogo per non pensare, buttare su carta una sorta di catarsi, mettiamola così, scrivere certo. Come per esorcizzare il male.
Certo, abbiamo letto. Pronto? Appunto che il... mi senti?
Sì, adesso sì.
Ok, dicevamo, abbiamo letto che il protagonista è Francesco, questo ragazzo che troviamo all'inizio del libro piuttosto inquieto a bordo di un treno col suo zaino pieno di soldi, ma soprattutto pieno di inquietudine e di rabbia. Io ti chiederei anche come un po' è costruito questo personaggio e che tipo di significato ha il viaggio stesso.
Beh, il viaggio è la fuga, la liberazione, cioè andare... cercare di andare via da qualcosa che fa stare male. Il personaggio è stato costruito, potrebbe essere, alcuni dicono che sono io, altri dicono che è il mio alter ego. Come dire, ho fatto fare a questo personaggio di fantasia alcune cose mie, non tutte, chiaramente, però le esperienze, alcune di quelle esperienze più politiche che ci sono presenti nel libro sono magari cose che mi sono accadute realmente.
Sì,
però è tutto fantasia, chiaramente.
Certo, tra l'altro magari lo ripetiamo, lo segnaliamo per gli ascoltatori, il contesto appunto è quello, uno dei contesti è quello della città di Torino, un aspetto appunto che mi ha anche colpito, lo ritroviamo anche tra pagina 78 e 79, dove per leggere un piccolo stralcio leggiamo: per tutti gli anni 80, la mia adolescenza, ricordo grigiume ed eroina. Tanta, troppa, e periferie pacificate proprio dalla roba. Prima la vita di quartiere e anche dopo. Una volta uscitone, il problema era sempre lo stesso. Avere un luogo per incontrarsi, passare il tempo con altre persone con le stesse esigenze. Un luogo dove poter restare anche senza soldi in tasca. che non fosse la panchina, sì, del giardinetto del lungo Po, e neanche la piazzetta dove quasi tutti i giorni venivano gli sbirri a chiedere i documenti e a perquisirti. Con quella prima occupazione avevamo dato il via a un movimento. E quindi un po' in queste pagine ci sono tutta una serie di riflessioni e di ricordi che si alternano sugli anni 80 e poi anche sugli anni 90 con le occupazioni degli spazi abitativi e sociali. E ti chiederai anche un po' se magari per gli ascoltatori puoi riassumere cosa intendi dire quando scrivi a un certo punto noi eravamo la festa.
Allora, parlo chiaramente, nel libro non viene esplicitato, se non proprio in una chiosa finale che c'è al di fuori del romanzo. Si parla dell'occupazione del Plaza, questo è il primo posto occupato alla fine degli anni 80, nel dicembre dell'87, un posto occupato da alcuni punk anarchici. Quello che hai descritto tu è vero, cioè la vera realtà. Gli anni 80 sono stati qualcosa di devastante per quanto riguarda la vita sociale della città. Dopo tutto ciò che erano stati gli anni 70 con i fermenti, nella prima metà degli anni 70 c'erano state decine e decine di occupazioni di palazzi, di intere famiglie, interi quartieri. Tutti i quartieri più proletari avevano avuto occupazione di case, Falchera, Vallette, Mirafiori, e tutti i movimenti, tutto ciò che era stato, come dire, il massimo dell'espressione che potesse arrivare dal basso, in pochi anni era stato spazzato via. E cosa era rimasto per chi è arrivato dopo? Perché poi è questo il fatto, per chi è arrivato dopo, che era adolescente nei primi anni 80, non c'era più niente di tutto ciò. Cosa c'era al di fuori? Cioè, anche immaginiamo un po' a livello culturale i modelli culturali che avevano prodotti negli anni 80, cioè il drive-in, i paninari, cioè, dopo tutto appunto quello che era stato prima, non c'era più niente, e c'era tantissima eroina. Io proprio ricordi che trovavo eroina dappertutto, conoscevo un sacco di ragazzi anche un po' più grandi di me che erano tutti tossici. Tanti di questi negli anni a seguire poi sono morti, sono finiti in galera, sono morti di overdose, di AIDS, comunque tutto ciò che è legato al problema eroina. E in mezzo a tutto questo c'eravamo noi che appunto non avevamo un posto dove trovarci, eravamo avulsi a tutto e a tutti. Trovavo nella piazzetta e tutti i giorni venivamo fermati dagli sbirri. E poi un bel giorno avevamo provato alcune occupazioni, un bel giorno l'ultima occupazione che avevamo provato a fare ha tenuto, e da lì è nato il paso. E appunto, non essendoci nient'altro in città in quegli anni, poi negli anni dopo Torino è diventata una città di movida, piena di locali, ma allora non ce n'era molti, c'erano un paio di locali e basta. Noi eravamo sempre aperti, c'era il bar, c'era la disco, c'erano i concerti, era vivo come posto, per cui tutta la gente che era in una certa maniera veniva al paso.
Sì, tra l'altro mi è piaciuto molto leggere questo libro, oltre al fatto che uno si immedesima molto nel personaggio, poi visto che è molto descrittivo, in un certo senso ci si fa pure il film di trovarsi in un determinato luogo, che sia Torino piuttosto che Genova o ancora la Sicilia. Un aspetto che mi è piaciuto molto è il fatto anche che le vicende del protagonista sono contestualizzate alla fine anche in una critica proprio alla città vetrina, perché oltre a questo passaggio ce n'è un altro, ad esempio a pagina 247, dove si ricorda che il quartiere era stato ripulito e riqualificato, che sono due aggettivi che tuttora sentiamo spessissimo, e però questa riqualificazione era avvenuta per mano degli speculatori che, spalleggiati dal sindaco, avevano fatto sì che la zona diventasse insomma proprio piena di fighetti, qua si legge, che passavano da un'enoteca a un ristorante, a un altro locale, spendendo un sacco di soldi. E tra l'altro, quando scrivi che era proprio la gente che ti sta più sul cazzo, qui mi trovi insomma assolutamente d'accordo, ecco. E oltre a questo c'era anche il passaggio sulla zona dei Murazzi, di cui in realtà avevamo parlato anche nella scorsa puntata assieme a Yuri, perché in qualche maniera la zona dei Murazzi viene ad essere una di quelle più investite proprio da questa modifica che porta la città ad essere una città sempre in vetrina, o comunque verso quel tipo di direzione fatta di speculazioni edilizie e di tutta una serie di trasformazioni che poi rendono l'ambiente privo di personalità, potenzialmente uguale a qualsiasi altro e soprattutto inaccessibile a chi i soldi non ce li ha.
Esattamente, quindi però la domanda qual è adesso? Perché hai fatto un'introduzione
lunghissima. No, erano delle considerazioni rispetto un po' a quanto scrivi, però ti faccio un'altra domanda, visto che poi i ricordi del protagonista spaziano diciamo in diverse direzioni geografiche, a un certo punto vanno anche a Genova, come tu scrivi anche sul finale del libro, quindi a pagina 341, si legge che questo è un racconto di fantasia, come hai detto anche prima, ma ti chiederei se magari per gli ascoltatori puoi un po' riassumere quali sono le vicende storiche reali presenti nel libro.
Beh, allora, sicuramente Genova è una cosa reale, poi tutta una serie di racconti su come si viveva, noi intendo tutto appunto il mio giro di persone legate al Paso, come vivevamo in quegli anni lì, per cui si parla di andare a fare delle cose, adesso non voglio dire tutto, se no tocco, come dire, vado a scoprire il sugo del romanzo e non va bene, però come si viveva viene ben raccontato lì, no? In cui come si procacciava il denaro per vivere viene ben raccontato, e quindi quello è vero, anche che ne so, si parla di funghetti ad esempio o di rave, e appunto Genova è molto reale, sì. Proprio la mia esperienza, ho messo solo un pochettino di quello che mi è accaduto a Genova, più che altro forse si riferisce anche alla critica verso aree un po' diverse da quelle a cui appartengo.
Sì, indubbiamente.
Dovrei farmi dire quello.
No, beh, indubbiamente l'aspetto che tu tratti sulla mediatizzare il conflitto all'epoca, nonostante io a livello anagrafico non possa ricordarmi certi eventi, però erano molto, l'aspetto spettacolarizzazione del conflitto era molto in voga, una cosa che comunque si vede ancora oggi sicuramente, sì. Dopodiché quell'esperienza almeno qui nel nord-est insomma ha fatto un po' sì, la fine che trova, ecco.
Sì, lo sappiamo benissimo che fine abbia fatto. Sì, appunto. Poi altre cose di reale, ritornando alla domanda di prima, adesso non mi viene in mente molto. Che ne so, anche il modo in cui questo protagonista trova i soldi è inventato, chiaramente, no? Non è vero. Purtroppo, devo dire anche.
Esatto.
No, perché farebbe comodo trovare uno zaino pieno di soldi, però purtroppo non è mai successo.
No,
però
no.
Prima o poi, nella buona sorte, che mi accada.
Esatto, speriamo. E, beh, ecco, noi dicevamo anche all'inizio della trasmissione che questo romanzo comunque è edito da Eris, lo ricordiamo appunto, è una casa editrice piccolina, però sicuramente degna di nota, quindi ecco, invitiamo i nostri ascoltatori nuovamente a dare un'occhiata anche al sito che è erisedizioni.org e ovviamente anche a leggere il tuo libro, però specifichiamo anche che sarai con noi sabato 27 febbraio alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4, dove quindi avremo la presentazione diciamo dal vivo alle 19.
Va benissimo, senti, se posso spendere due parole su Eris lo farei volentieri, perché
certo.
merita una menzione. Eris è una piccola casa editrice nata da alcune persone che partecipavano al progetto di Radio Blackout. La loro intenzione, come dire, e si rispecchia anche nel mio intento con cui ho scritto, no, il romanzo. Il mio romanzo l'avevo scritto con l'intento di essere di uno che legge molto, che gli piace la lettura, che però dall'altra parte chi leggeva non deve essere un compagno. Il mio romanzo è molto politico su certi aspetti, cioè, no, in tutto, cioè la politica trasuda da tutte le parti, anche se per la prima metà del romanzo non c'è la politica. Poi esce fuori, ed esce fuori come esplosiva il modo in cui esce fuori. Comunque, tornando a questo, la mia intenzione era appunto quella di uno che ama la lettura, che vuole comunicare con altri lettori, non per forza dei compagni, e l'intento della casa editrice Eris è proprio questo, quello di pubblicare dei libri che abbiano dei contenuti ben precisi, con delle idee, dei concetti che racconti anche la nostra storia, tra l'altro, la storia di persone che sono al di fuori del mainstream, e quindi il pubblico ideale sarebbe di Eris, sarebbe, come dire, il lettore medio che va in libreria e si compra incuriosito da questo libro, dal mio libro, da quello di Yuri, da quello di tutti i libri che fanno questi di Eris, e così viene a conoscenza di di altri modi di vedere, di pensare, di vivere, di agire, di lottare, no?
Certo.
Era questo che, e su questo ci siamo proprio trovati con Eris.
Sì, ma difatti ne parlavamo anche nella scorsa puntata, sono libri anche molto curati rispetto invece a quelli che normalmente si trovano in altri circuiti, che paradossalmente sono circuiti più garantiti, però che fanno, insomma, chiamiamoli prodotti, tra virgolette, di, sì,
sì,
di livello sicuramente basso.
Mediocre, guarda, allora ho preso questa abitudine che si faceva nei libri dell'Ottocento, dei primi del Novecento, di illustrare i loro romanzi, che è una cosa bella. Loro fanno tanti fumetti, per cui hanno anche contatti, molti contatti con il mondo di chi fa grafica, disegna, però è bella questa idea di mettere alcune tavole, non tante, perché ad esempio nel mio, in quello di Yuri ce ne sono una decina di tavole, però, come dire, che neanche sono illustrative, rendono più una suggestione su quello che c'è nel testo, e questa la trovo un'idea molto bella, quasi geniale, direi, questo riprendere questo modo di fare libri. E appunto, come dicevi tu, sono molto curati nella veste questi libri, per cui sì, sono un bel prodotto. Consiglio a chiunque si trovi in libreria, se vede scritto Eris sotto un libro, di dargli un'occhiata, magari gli viene voglia poi di comprarselo il libro di Eris.
Certo, io allora ti ringrazio nuovamente per il collegamento.
Ma io ringrazio...
e direi che ci vediamo allora sabato 27 alla Marzolo Occupata.
Va bene, allora prestissimo e buona giornata a tutti e tutte, va bene?
Grazie, ciao. A presto, ciao ciao.
Ti prego, ciao 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 ciao. Natary Rhythm Force.
Yeah, this is my new strain of weed. This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please roll your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound dog and me. Change to the soon, easy officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little B. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it and exhale it, get high and get me. Pop the police, yeah, man, now women sound the nuts. Pop the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff your police. You'll see you will be beaver on the chains of the beast. That enslave your wicked mind, puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. It will tell you things that make your head ring in the moon. Like a record playing at high speed, 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in. When you know it's just the weed you need, like you'll be coveted. I said, puff the police, hear me now, hear me sound. Puff the police, yes, it puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the police. We'll be right back.
cucciolo di radio. È radiazione.
Ho sempre avuto una mente osservatrice e analitica. Sono anche consapevole che gli schemi con cui spesso ragiono mi avrebbero permesso una carriera da poliziotto o carabiniere. Avrei potuto essere uno sbirro perfetto. Osservare, analizzare, dedurre. Spesso la realtà è nascosta goffamente per un buon occhio conoscitore dei comportamenti umani. E un po' per istinto, un po' per esperienza, quelle due persone mi avevano subito incuriosito. Quelle facce qui, nel parco lungo il fiume, il loro abbigliamento, il loro modo di muoversi, marcavano strano. Erano due note stonate in mezzo a una sinfonia. Avrei proprio potuto fare lo sbirro con questa mia mania, approfittando di questa fortunata dote. Comunque, ho scelto di non farlo. Non avrei mai potuto. Non mi ci vedo la divisa. Andare a casa della gente, arrestarla, ficcare il naso nella vita intima degli altri. Bello schifo. Per empatia ho scelto l'altro lato della barricata. Avevo rifatto all'inverso tutto il percorso del corteo, solo e preoccupato. Sopra di me ronzavano gli elicotteri. Ogni tanto, in luoghi e momenti inaspettati, incrociavo gruppi di ogni sorta di sbirri, finanzieri, poliziotti e carabinieri. Non vedevo l'ora di allontanarmi il più in fretta possibile dalla zona dei disordini. Ero vestito tutto di nero, scarpe, pantaloni e maglietta. Mi ero tolto la bandana dal collo e l'avevo rimessa in tasca. I miei vestiti puzzavano di gas lacrimogeno. Il casco l'avevo abbandonato quando la folla in fuga dalla carica degli sbirri mi aveva quasi travolto. Mi ero ritrovato circondato da più poliziotti. Intorno a me fumo, urla e manganelli. Mi ero già visto malmenato e arrestato. Invece, e ancora non mi capacito di come sia stato possibile, sono riuscito a scappare. Davanti a me, di un paio di metri, c'era un celerino e più o meno della stessa distanza altri due gli stavano ai fianchi e alle spalle c'erano i blindati. Ero rimasto immobile a guardarli e sembrava che loro non mi avessero visto perché avevano proseguito la loro caccia all'uomo massacrando altri. Così ero riuscito ad andarmene. Per tutto il percorso rivivevo quella scena. Camminavo veloce sotto il sole. Il rumore degli elicotteri era sempre più un rumore lontano, ma continuavo a non essere tranquillo. Finalmente ero arrivato al campeggio, che in realtà era una scuola nei cui giardini e interni avevano dormito molte centinaia, se non migliaia di persone. Non c'era ancora nessuno. Avevo volato malgrado la stanchezza, il caldo e il male ai piedi. Ero arrivato tra i primissimi e mi ero stupito di non trovare quasi nessuno. Qualcuno dei miei amici avrebbe dovuto essere lì. Ne ero certo perché al mattino a metà corteo, molto prima degli scontri, un mio amico si era sentito male ed era tornato indietro. Cercando lì, in giro, qualcuno mi aveva detto che poco prima c'era stata la polizia e avevano portato via tutti i presenti, una decina di persone. Avrei saputo in seguito che erano tra i fortunati finiti a Bolzaneto. Poca cosa rispetto a quello che accadde quella notte alla Diaz. Avevo rivisto il mio amico in TV quando era uscito dal carcere di Alessandria, qualche giorno dopo, e poi, qualche mese dopo, ci siamo incontrati a un concerto e mi aveva raccontato le ore allucinanti vissute a Bolzaneto. Botte, minacce, manifestanti costretti a restare in piedi per ore e ore, impedendo alle persone trattenute in quella caserma anche di andare in bagno. Nell'attesa del rientro degli altri miei amici, con cui avevo perso il contatto durante la carica, mi ero sdraiato nell'erba per riposare un minimo. Alla spicciolata erano rientrati tutti quanti e fortunatamente tutti sani. Poi, più sereno, ero subito ripartito cercando e trovando un autobus che andasse a Nervi, e da lì avevo proseguito in treno fino a Recco, il tutto con la paura di venire fermato o arrestato. Ero rimasto in tensione fino a che non ero salito sul treno e mi ero rilassato completamente, solo quando era cominciato il movimento. A Recco lei era lì che mi aspettava. Era arrivata da pochi minuti e portava con sé dei fichi appena colti, perché sapeva che mi piacevano. Prima di Genova, tante parole, anche perché del mio mondo non conosceva molto. Avevo dovuto spiegarle la composizione dei gruppi che avrebbero partecipato al G8 di Genova. Per lei, se era tutto in o global o tutte bianche. Un gruppo antagonista nato dall'eredità di autonomia operaia degli anni 70 e 80, sviluppatosi nei centri sociali, soprattutto nel nord-est italiano, e con affiliazioni anche in altre città. Tra le varie anime del movimento, erano il gruppo più presente sui media. Questo proprio per la scelta, figlia di questo nuovo modo di essere mediatizzati, ossia cercare sempre la spettacolarizzazione dello scontro, farsi riprendere e filmare in tutti i momenti di conflitto, a volte cercare di proposito la simulazione dello scontro. Tutto questo avvenne soprattutto nel periodo precedente agli eventi di Genova.
Cucciolo di radio! E radiazione!
Le tute bianche erano così chiamate perché, al fine di non essere individuati singolarmente, tutti i militanti partecipavano ai cortei con le tute da decoratore usa e getta di colore bianco. Scendevano in piazza con il corpo imbottito da protezioni autocostruite in gomma piuma e plastica, portavano grossi scudi di plexiglass con cui fronteggiavano le forze dell'ordine. Dopo qualche secondo di questo spingi-spingi, ripresi da cameraman e fotografi, finiva tutto. Nelle settimane che precedettero i giorni del summit, tutto il movimento antagonista venne identificato dalla gente comune, dai giornalisti e dalle forze dell'ordine con le tute bianche. A creare questa situazione, le continue dichiarazioni del loro leader e portavoce Casarini, che con grandi promesse, rimbalzate da ogni media, proclamava la violazione della cosiddetta zona rossa di Genova, l'area al cui interno si incontravano i grandi della terra. Era impossibile penetrarci all'interno, in quanto ogni via d'accesso era completamente sbarrata da grossi cancelli in ferro e presidiata da ingenti forze dell'ordine. In realtà c'erano altre migliaia di persone che con le tute bianche non avevano nulla con cui spartire, persone con una radicalità, rabbia e determinazione ben differenti, persone che attaccarono fisicamente e realmente i simboli del potere e del capitalismo, gruppi anche molto diversi tra loro, ma tutti lontani dalla logica dello spettacolo mediatico.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Just couldn't stand. She had to.
Questi, insomma, erano alcuni degli stralci presenti in questo testo che oggi vi stiamo consigliando. Io non sono come voi. Leggiamo un ultimo stralcio prima di salutarci. Siamo in tutt'altro contesto, il contesto romano, un contesto appunto di fantasia, dove però anche in questo caso c'è una mobilitazione in corso. Giungiamo a un angolo di strada dove una decina di celerini e digos sta massacrando due ragazze e una ragazza sdraiati a terra. Sono rimasti isolati anche dai loro colleghi e sembra che si stiano divertendo molto. In borghese ce n'è uno che riconosco subito, un funzionario della Digos che a Torino tutti conoscono, una nota carogna. Ogni volta che gli sbirri hanno fatto porcate, lui era lì, presente. Sono anni che nei cortei si spera di poterlo acchiappare per regolare i conti. Anche in questo momento, mentre lo sto guardando, si distingue nel suo essere pezzo di merda. È enorme, largo e alto, con una faccia scimmiesca. Ha i suoi soliti occhiali da vista scuri e l'impermeabile beige di sempre. A differenza degli altri suoi colleghi in borghese, non ha neanche il casco blu. Fa parte del suo essere arrogante. Malgrado l'aspetto esteriore dica il contrario, è anche intelligente, ma ciò non gli basta a evitare la prima bastonata che gli cala sulla testa. Troppo intento a massacrare la malcapitata sotto di lui, non si è reso conto dell'arrivo del nostro gruppo. Siamo una cinquantina, gli arriviamo alle spalle.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Belly down.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
E salutandovi, dato che arriviamo agli ultimissimi minuti di trasmissione, dopo avervi consigliato la lettura di Io non sono come voi, altro libro editato da Eris, ricordo nuovamente, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, che il libro sarà comunque presentato a un'iniziativa della radio che sarà sabato 27 febbraio alle ore 19 alla Marzolo Occupata. Quindi siamo in via Marzolo al Civico 4 in zona Portella, qui a Padova. Con questo vi saluto e vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.